ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Il vento nero cominciò a soffiare verso l'alba e io mi destai, madido di sudore. Avevo riconosciuto nel sonno la sua voce triste, la sua voce nera. M'affacciai alla finestra, cercai sui muri, sui tetti, sul lastrico della strada, nelle foglie degli alberi, nel cielo supposillipo, i segni della sua presenza. Come uomo cieco che cammina a tentoni, accarezzando l'aria e sfiorando gli oggetti con le mani protese, così fa il vento nero, che è cieco e non vede dove va. E ora tocca quel muro, ora quel ramo, ora quel viso umano, e ora la riva, ora il monte, lasciando nell'aria e sulle cose la nera impronta della sua lieve carezza. Non era la prima volta che udivo la voce del vento nero, e subito la riconobbi. Mi destai, madido di sudore, e affacciatomi alla finestra scrutai le case, il mare, il cielo, le nuvole alte sul mare. La prima volta che udii la sua voce ero in Ucraina, nell'estate del 1941. Mi trovavo nelle terre cosacche del Dnieper e una sera i vecchi cosacchi del villaggio di Konstantinovka, seduti a fumar la pipa sulla soglia delle case, mi dissero: «Guarda il vento nero!» Il giorno moriva. Il sole affondava nella terra, là, in fondo all'orizzonte. L'ultimo bagliore del sole toccava, roseo e trasparente, i più alti rami delle bianche betulle. E fu in quell'ora triste, in cui il giorno muore, che io vidi per la prima volta il vento nero. Era come un'ombra nera, come l'ombra di un cavallo nero, che errava incerta qua e là per la steppa, e ora si avvicinava cauta al villaggio, ora si allontanava spaurita. Qualcosa come l'ala di un uccello notturno sfiorava gli alberi, i cavalli, i cani, sparsi intorno al villaggio, che subito prendevano un colore oscuro. Si tingevan di notte. Me ne andai verso il fiume e l'acqua era densa e oscura. Alzai gli occhi alla chioma di un albero e le foglie erano lucide e nere. Raccolsi una pietra e nella mia mano la pietra era nera e pesante, impenetrabile allo sguardo, come un grumo di notte. Eppure il giorno era ancora chiaro. Quegli alberi, quelle voci, quegli animali, quegli uomini, già così neri nel giorno ancora chiaro, mi riempivano di un sottile orrore. Era già quasi notte quando scorsi lontano, davanti a me, un bagliore di fuochi. Era certo il villaggio di Dorogò. A un tratto riconobbi l'odore del vento e il cuore mi gelò. Mi guardai le mani, erano nere, secche, quasi carbonizzate. E neri erano gli alberi radi, sparsi qua e là per la steppa, nere le pietre, nera la terra. Ma l'aria era ancora chiara e pareva d'argento. L'ultimo fuoco del giorno moriva nel cielo dietro di me e i selvaggi cavalli della notte mi correvano incontro di galoppo dall'estremo orizzonte d'Oriente, sollevando nere nubi di polvere. Sentivo sul mio viso passare la nera carezza del vento, la nera notte del vento empirmi la bocca. Un silenzio denso e viscido come un'acqua melmosa stagnava sulla steppa. Mi curvai sul collo del cavallo, gli parlai nell'orecchio a voce bassa. Il cavallo ascoltava le mie parole nitrendo dolcemente e volgeva verso di me il grande occhio obliquo, quel suo grande occhio scuro, pieno di una pazzia malinconica e casta. Era ormai già scesa la notte. I fuochi del villaggio di Dorogò erano ormai vicini, quando all'improvviso udii voci umane passare alte sul mio capo. Alzai gli occhi e mi parve che una doppia fila di alberi fiancheggiassero in quel punto la strada, curvando i rami sulla mia testa. Ma non vedevo i tronchi, né i rami, né le foglie. Avvertivo soltanto la presenza di alberi intorno a me, una presenza strana, qualcosa di forte nella nera notte. Trattenni il cavallo, tesi l'orecchio. Udii veramente parlare sul mio capo, voci umane passar nell'aria nera, alte sulla mia testa. «Chi va là?» gridai. «Chi siete? Per l'amor di Dio, rispondetemi! Il chiaror della luna si diffondeva nel cielo. Era proprio un uovo che nasceva laggiù dal grembo della notte. Era proprio un uovo che nasceva dal grembo della terra, che si levava lentamente all'orizzonte. A poco vidi gli alberi che fiancheggiavano la strada uscir dalla notte, stagliarsi contro il cielo dorato e nere ombre muoversi là in alto fra i rami. Un grido di orrore mi si ruppe nella gola. Erano uomini crocifissi, erano uomini inchiodati ai tronchi degli alberi, le braccia aperte in croce, i piedi congiunti, fissati al tronco da lunghi chiodi o da fili di ferro attorti intorno alle caviglie. Alcuni avevano la testa abbandonata sulla spalla, altri sul petto, altri alzavano il viso a mirar la luna nascente. Molti erano vestiti del nero caftano ebraico, molti erano nudi e la loro carne splendeva castamente nel tepore freddo della luna. Simile all'uovo turgido di vita che nei sepolcreti etruschi di Tarquinia i morti sollevano fra due dita, simbolo di fecondità e di eternità, la luna usciva di sotterra, si librava nel cielo, bianca e fredda come un uovo, illuminando i visi barbuti, le nere occhiaie, le bocche spalancate, le membra contorte degli uomini crocifissi. Mi sollevai sulle staffe, tesi le mani verso uno di loro, tentai con le unghie di strappare i chiodi che gli trafiggevano i piedi, ma voci di sdegno si levarono intorno e l'uomo crocifisso urlò: «Non mi toccare, maledetto!» «Non voglio farvi del male», gridai. «Per l'amor di Dio, lasciate che vi venga in aiuto!» Una risata orribile corse d'albero in albero, di croce in croce, e vidi le teste muoversi qua e là, le barbe agitarsi, le bocche aprirsi e chiudersi, e udii lo stridore dei denti. «Venirci in aiuto?» gridò la voce dall'alto. «E perché? Forse perché hai pietà di noi? Perché sei un cristiano e credi che questa sia una buona ragione? Hai pietà di noi perché sei un cristiano?» Io tacevo e la voce riprese più forte. «Coloro che ci hanno messi in croce non sono forse cristiani come te? Sono forse cani, cavalli o topi coloro che ci hanno inchiodati a questi alberi?» «Un cristiano!» Io curvavo la testa sul collo del cavallo e tacevo. «Su, rispondi! Con che diritto pretendi di venirci in aiuto? Con che diritto pretendi di avere pietà di noi?» «Non sono stato io!» gridai. «Non sono stato io a inchiodarvi agli alberi! Non sono stato io!» «Lo so!» disse la voce. «Lo so! Sono stati gli altri! Sono stati tutti gli altri come te!» In quel momento giunse di lontano un gemito. Era un lamento alto e forte, era un pianto giovane, rotto dal singhiozzo della morte, e un mormorio pervenne fino a noi, d'albero in albero. Voci affannose gridavano: «Chi è? Chi è che muore laggiù?» E altre voci lamentose rispondevano, inseguendosi fino a noi di croce in croce: «È David! È David di Samuele! È David, figlio di Samuele! È David! È David!» Con quel nome, ripetuto d'albero in albero, venivano a noi un singhiozzar trattenuto, un pianto fragile e roco, e gemiti, imprecazioni, urli di dolore e di rabbia. «Era ancora un ragazzo», disse la voce. Allora alzai gli occhi, e illuminato dalla luna oramai alta, dal bianco e freddo riflesso di quell'uovo librato nel cielo scuro, vidi colui che mi parlava. Era un uomo nudo, dal viso d'argento, scarno e barbuto. Aveva le braccia aperte in croce, le mani inchiodate a due grossi rami che si partivano dal tronco dell'albero. Mi guardava fisso, con occhi scintillanti. E all'improvviso gridò: «Che pietà è la vostra? Che vuoi che ne facciamo della vostra pietà? Ci sputiamo sopra alla vostra pietà!» E voci piene di rabbia ripeterono intorno: «Ci sputo sopra! Ci sputo sopra!» «Per l'amor di Dio!» gridai. «Non mi cacciate via! Lasciate che vi schiodi dalle vostre croci! Non respingete la mia mano! È la mano di un uomo!» Un riso cattivo si levò intorno. Udivo i rami gemere sulla mia testa, un fremito orribile diffondersi per le foglie. Gridò l'uomo crocifisso. «Avete udito? Vuol toglierci dalla croce! E non se ne vergogna! Razza immonda di cristiani! Ci torturate!
ci inchiodate agli alberi e poi venite a offrirci la vostra pietà. Vorreste salvarvi l'anima, eh? Avete paura dell'inferno, eh? Non cacciatemi via, gridai. Non respingete la mia mano, per l'amor di Dio. Vuoi toglierci dalla croce? Disse l'uomo crocifisso con voce grave e triste. E poi? I tedeschi ci ammazzeranno come cani. E anche te ti ammazzeranno come un cane arrabbiato. Ci ammazzeranno come cani.
Ci ammazzeranno come cani, ripetei dentro di me, curvando la testa.
Se vuoi aiutarci, se vuoi abbreviare i nostri tormenti, sparaci nella testa, a uno, su, perché non ci spari? Perché non ci finisci? Se hai veramente pietà di noi, sparaci, dacci il colpo di grazia, su, perché non ci spari? Hai forse paura che i tedeschi ti ammazzino perché hai avuto pietà di noi?
Così dicendo mi guardava fisso e io mi sentivo trafiggere da quei neri occhi scintillanti.
No, no, gridai, abbiate pietà di me. Non chiedetemi questo, per l'amor di Dio. Non chiedetemi una cosa simile. Non ho mai sparato a un uomo. Non sono un assassino. Non voglio diventare un assassino.
E sbattevo la testa, piangendo e gridando, nel collo del cavallo. Destai madido di sudore. Mi affacciai alla finestra. Guardai le case, il mare, il cielo sulla collina di Posillipo, l'isola di Capri errante all'orizzonte nella caligine rosea dell'alba. Avevo riconosciuto la voce del vento, la sua voce nera. Mi vestii in fretta, mi misi a sedere sulla sponda del letto e aspettai. Sapevo che aspettavo qualcosa di triste, di doloroso. Non potevo impedire che qualcosa di triste, di doloroso, mi venisse incontro. Verso le 6 una jeep si fermò sotto la mia finestra. Udii bussare alla porta. Era il tenente Campbell della PBS. Durante la notte era giunto per fonogramma dal gran quartier generale di Caserta l'ordine che io andassi a raggiungere il colonnello Jack Hamilton davanti a Cassino. Era già tardi, dovevamo partire subito. Mi misi il tascapane a tracolla, infilai la spalla nella cinghia del fucile mitragliatore e salì nella jeep. Campbell era un giovane alto biondo dagli occhi azzurri macchiati di bianco. M'ero già varie volte recato al fronte con lui. Mi piaceva per la sua flemma sorridente, per la sua gentilezza nel pericolo. Era un ragazzo triste, nativo del Wisconsin, e forse già sapeva che non sarebbe più tornato a casa, che sarebbe stato ucciso da una mina qualche mese dopo, sulla strada fra Bologna e Milano, 2 giorni prima della fine della guerra. Parlava poco, era timido, e parlando arrossiva. Appena passato il ponte di Capua, incontrammo i primi convogli di feriti. Erano i giorni degli inutili, sanguinosi attacchi contro le difese tedesche di Cassino. A un certo punto entrammo nella zona del fuoco. Grossi proiettili cadevano con fragore orrendo sulla via Casilina. Al checkpoint, a 3 chilometri dalle prime case di Cassino, un sergente della MP ci fermò e ci fece mettere al riparo di un argine, in attesa che la tempesta di granate si calmasse. Ma il tempo passava, si faceva tardi. Per giungere all'osservatorio di artiglieria, dove il colonnello Hamilton ci aspettava, decidemmo di lasciare la via Casilina e di buttarci per i campi, dove la pioggia di proiettili era più rada. «Good luck», ci disse il sergente della MP. Campbell buttò la jeep nel fosso. Risalì l'argine della strada, prese ad arrampicarsi su per un pendio sassoso, attraverso l'immenso uliveto che, fra brulli poggeti, si stende sul rovescio delle colline fronteggianti Cassino. Qualche altra jeep era passata per quei luoghi prima di noi. Erano ancora fresche nel terriccio le tracce delle ruote. In certi tratti, dove il terreno era argilloso, le ruote della nostra jeep giravano furiosamente a vuoto, e dovevamo procedere adagio adagio fra i grossi macigni che ingombravano il declivio. All'improvviso, laggiù davanti a noi, in una valletta chiusa fra 2 poggi pelati, vedemmo zampillare una fontana di terra e di sassi, e il tonfo sordo di un'esplosione si ripercosse di colle in colle. Una mina, disse Campbell, che cercava di seguire la traccia delle ruote per evitare il pericolo delle mine, assai frequenti in quella zona. A un certo punto udimmo delle voci e dei lamenti, e fra gli olivi scorgemmo, a un centinaio di passi da noi, un gruppo d'uomini intorno a una jeep rovesciata. Un'altra jeep era ferma a poca distanza, con le ruote anteriori fracassate dallo scoppio della mina. Due soldati americani, feriti, sedevano sull'erba, altri si affaccendavano intorno a un uomo disteso per terra sulla schiena. I soldati guardarono con disprezzo la mia uniforme, e uno di loro, un sergente, disse a Campbell:
«What the hell is doing here, this bastard?»
«AFHQ», rispose Campbell, «Italian Liaison Officer». «Scendete», disse il sergente, volgendosi a me in modo brusco. «Fate posto al ferito». «Che cos'ha?» domandai, saltando giù dalla jeep. «È ferito al ventre. Bisogna portarlo subito all'ospedale». «Let me see», dissi. «Lasciatemelo vedere».
«Are you a doctor?»
«No, non sono un medico», dissi, e mi curvai sul ferito. Era un giovane biondo, esile, quasi un ragazzo, dal viso puerile. Da un enorme squarcio al ventre, gli intestini gli colavano lentamente giù per le gambe, aggrovigliandosi fra le ginocchia in un grosso nodo bluastro. «Datemi una coperta», dissi. Un soldato mi portò una coperta, che distesi sul ventre del ferito. Poi presi in disparte il sergente e gli dissi che il ferito non si poteva trasportare, che era meglio non toccarlo, lasciarlo lì dove era, e intanto mandare Campbell con la jeep a prendere un medico. «Ho fatto l'altra guerra», dissi. «Ho visto decine e decine di ferite come quella. Non c'è niente da fare. Sono ferite mortali. La sola cosa di cui dobbiamo preoccuparci è di non farlo soffrire. Se lo portiamo all'ospedale, morirà per la strada, fra atroci dolori. È meglio lasciarlo morire così, senza soffrire. Non c'è altro da fare». I soldati si erano raccolti intorno a noi e mi fissavano in silenzio. Campbell disse: «Il capitano ha ragione. Andrò a capo a prendere un medico e porterò con me i due feriti leggeri».
«Ma non possiamo lasciarlo qui», disse il sergente. «All'ospedale potranno forse operarlo. Qui non possiamo fargli nulla. È un delitto lasciarlo morire».
«Soffrirà atrocemente e morirà prima di giungere all'ospedale», dissi. «Datemi retta. Lasciatelo star dov'è, non lo toccate».
«Ma voi non siete un medico», disse il sergente.
«Non sono un medico», dissi, «ma so di che si tratta. Ne ho visti decine e decine di soldati feriti al ventre. So che non bisogna toccarli, che non si può trasportarli. Lasciatelo morire in pace, perché volete farlo soffrire?» I soldati tacevano, guardandomi fisso. Il sergente disse: «Non possiamo lasciarlo morire così, come una bestia». «Non morirà come una bestia», dissi. «Si addormenterà come un bambino, senza dolore. Perché volete farlo soffrire? Morirà lo stesso, anche se giungerà vivo all'ospedale. Abbiate fiducia in me, lasciatelo star dov'è, non lo fate soffrire. Il medico verrà e mi darà ragione».
«Let's go,
andiamo», disse Campbell, volgendosi ai due feriti.
«Wait a moment, lieutenant»,
disse il sergente. «Aspettate un momento. Voi siete un ufficiale americano, tocca a voi decidere. In ogni caso siete testimonio che se il ragazzo morirà non sarà colpa nostra, sarà colpa di questo ufficiale italiano».
«Non credo che sarà colpa sua», disse Campbell. «Io non sono un medico, non mi intendo di ferite, ma conosco questo capitano italiano e so che è una persona per bene. Che interesse può avere a consigliarci di non portare quel povero ragazzo all'ospedale? Se ci consiglia di lasciarlo qui, penso che dobbiamo aver fiducia in lui e seguire il suo consiglio. Non è un medico, ma ha più esperienza di noi in fatto di guerre e di ferite». E volgendosi a me aggiunse: «Siete disposto a prendervi la responsabilità di non far portare quel povero ragazzo all'ospedale?»
«Sì», risposi. «Assumo l'intera responsabilità di non farlo trasportare all'ospedale, poiché deve morire. È meglio che muoia senza soffrire».
«That's all», disse Campbell. «E ora andiamo».
I due feriti leggeri salirono sulla jeep di Campbell, che si avviò giù per il declivio sassoso, e ben presto disparve tra gli olivi. Il sergente mi fissò in silenzio per qualche istante, socchiudendo gli occhi. Poi disse: «E ora? Che dobbiamo fare? Bisogna distrarre quel povero ragazzo, divertirlo, raccontargli delle storie, non lasciargli il tempo di riflettere che è mortalmente ferito, di accorgersi che sta morendo».
«Raccontargli delle storie?» disse il sergente.
«Sì, raccontategli delle storie divertenti, tenetelo allegro. Se gli lasciate il tempo di riflettere, si accorgerà di essere ferito a morte e sentirà il male. Soffrirà. Non mi piacciono le commedie, disse il sergente. Non siamo dei bastardi italiani. Non siamo dei commedianti. Se volete fare il pulcinella, fatelo pure, ma se Fred muore, ve la vedrete con me. Perché mi insultate? Dissi. Non è colpa mia se non sono un puro sangue come tutti gli americani o come tutti i tedeschi. Vi ho già detto che il povero ragazzo morirà, ma senza soffrire. Vi renderò ragione delle sue sofferenze, non della sua morte. That's right, disse il sergente. E volgendosi agli altri, che mi avevano ascoltato in silenzio, guardandomi fisso, aggiunse: voi siete tutti testimoni. Questo sporco italiano pretende... Shut up! Gridai. Basta con questi stupidi insulti. Siete venuti in Europa per insultarci o per far la guerra ai tedeschi? Al posto di quel povero ragazzo americano, disse il sergente, socchiudendo gli occhi e stringendo i pugni, ci dovrebbe essere uno dei vostri. Perché non li cacciate da voi, i tedeschi? E perché non siete rimasti a casa vostra? Nessuno vi ha chiamato. Dovevate lasciarcela sbrigare da noi con i tedeschi. Take it easy, disse il sergente con un riso cattivo. Non siete buoni a nulla in Europa. Non siete buoni che a morir di fame. Tutti gli altri si misero a ridere e mi guardarono. Certo, dissi, non siamo abbastanza ben nutriti per essere degli eroi come voi altri. Ma io sono qui con voi. Corro gli stessi vostri pericoli. Perché mi insultate? Bastard people, disse il sergente. Bella razza d'eroi la vostra, dissi. 10 soldati tedeschi e un caporale bastano a tenervi testa da 3 mesi. Shut up! Gridò il sergente, facendo un passo verso di me. Il ferito emise un gemito e tutti ci voltammo. Soffre, disse il sergente impallidendo. Sì, dissi, soffre. Soffre per colpa nostra. Ha vergogna di noi. Invece di aiutarlo, stiamo qui a coprirci di insulti. Ma io so perché mi insultate. Perché soffrite. Mi dispiace di avervi detto certe parole. Ma credete che anche io non soffra? Don't worry, Captain, disse il sergente con un sorriso timido e arrossì leggermente. Hello, boys, disse il ferito sollevandosi sui gomiti. È geloso di voi, dissi accennando al sergente. Vorrebbe essere ferito come voi per potersene tornare a casa. È una vera ingiustizia, gridò il sergente battendosi la mano nel petto. Si può sapere perché tu devi tornartene a casa in America e noi no? Il ferito sorrise. A casa mia, disse. Tra poco verrà l'ambulanza, dissi, e vi porterà all'ospedale di Napoli, e fra un paio di giorni partirete in aereo per l'America. Siete proprio un ragazzo fortunato. È una vera ingiustizia, disse il sergente. Tu andrai a casa e noi rimarremo qui ad ammuffire. Ecco come diventeremo tutti quanti se rimarremo un altro po' di tempo in questa maledetta cassino. E curvatosi, raccolse una manciata di fango. Se ne stropicciò il viso, si arruffò i capelli con le due mani e si mise a far le boccacce. Tutti i soldati intorno ridevano. E il ferito sorrise. «Ma gli italiani verranno a prendere il nostro posto», disse un soldato facendosi avanti, «e noi ce ne andremo a casa». E allungata una mano mi ghermì il cappello di ufficiale degli alpini, dalla lunga penna nera, se lo ficcò in testa e cominciò a saltellare davanti al ferito, facendo le boccacce e gridando «Vino! Spaghetti! Signorina!» «Gone!» mi gridò il sergente dandomi una spinta. Io arrossii. Mi ripugnava fare il pagliaccio. Ma dovevo stare al gioco. Ero stato io a proporre quella triste commedia e ora non potevo rifiutarmi di fare il pagliaccio. Se si fosse trattato di fare il pagliaccio per salvare la patria, l'umanità, la libertà, mi sarei rifiutato. Lo sappiamo tutti in Europa che ci sono 1000 modi di fare il pagliaccio. Anche il far l'eroe, il vigliacco, il traditore, il rivoluzionario, il salvatore della patria, il martire della libertà sono tutti modi di fare il pagliaccio. Anche quello di mettere un uomo al muro e di sparargli nel ventre, anche quello di perdere o di vincere la guerra, sono modi, come tanti altri, di fare il pagliaccio. Ma ora non potevo rifiutarmi di fare il pagliaccio per aiutare un povero ragazzo americano a morire senza dolore. In Europa siamo giusti. Capita spesso di dover fare il pagliaccio per molto meno. E poi quello era un modo nobile, un modo generoso di fare il pagliaccio e non potevo rifiutarmi. Si trattava di non far soffrire un uomo. Mangerei la terra, masticherei i sassi, ingoierei lo sterco, tradirei mia madre, pur di aiutare un uomo o un animale a non soffrire. La morte non mi fa paura. Non la odio, non mi disgusta, non è in fondo cosa che mi riguarda. Ma la sofferenza la odio. È più quella degli altri, uomini o animali, che non la mia. Sono disposto a tutto, a qualunque vigliaccheria, a qualunque eroismo, pur di non far soffrire un essere umano, pur di aiutare un uomo a non soffrire, a morire senza dolore. Così, benché mi sentissi il rossore salire alla fronte, ero felice di poter fare il pagliaccio non già per conto della patria, dell'umanità, dell'onore nazionale, della gloria, della libertà, ma per conto mio, per aiutare un povero ragazzo a non soffrire, a morire senza dolore. «Chewing gum! Chewing gum!» gridai, mettendomi a saltellare davanti al ferito, e facevo le boccacce, fingevo di masticare un enorme chewing gum, di avere i denti legati da una matassa di fili di gomma, di non poter aprire la bocca, di non poter respirare, né parlare, né sputare. Finché, dopo molti sforzi, riuscii finalmente a districare i denti, ad aprire la bocca e a lanciare un grido di trionfo. «Spam! Spam!» A quel grido, che evocava l'orrendo spam, il pasticcio di carne di maiale, orgoglio di Chicago, che è l'abituale odiatissimo cibo dei soldati americani, tutti scoppiarono a ridere, e lo stesso ferito ripeté sorridendo «Spam! Spam!» Invasati da un'improvvisa furia, tutti si buttarono a saltare qua e là, agitando le braccia, fingendo di avere i denti legati dalla matassa di fili di gomma del chewing gum, di non poter respirare, di non poter parlare, e afferrandosi a due mani la mascella inferiore tentavano di aprirsi a forza la bocca, e anch'io saltavo qua e là gridando in coro con gli altri «Spam! Spam!». Intanto, di là dalla collina, rintronava cupo, feroce, monotono, lo spam, spam, spam delle artiglierie di Cassino.